Stefano, che cos'è per te disforme?
Disforme siamo noi, cioè disforme siamo io e Carlotta Cicci, anche mia moglie, ma mia complice, mia ideatrice insieme a me di questo spazio, di questo progetto, che diciamo è onnicomprensivo di tutta la nostra, di tutto il nostro lavoro. Noi facciamo come di mestiere i videomaker, come si usa dire adesso, e quindi ci occupiamo di video da molti anni, io un po' più di lei perché sono più vecchio, e dentro questa disforme ci siamo dati, è un po' il nostro nome di battaglia, ecco, diciamo così, il nostro nome è il nome che abbiamo scelto per raccontare un po', indicare la modalità particolare che abbiamo di mettere a servizio il nostro lavoro video a magari a determinati temi, a determinati contesti. Poi abbiamo sotto questa, diciamo, questa etichetta, tra virgolette, abbiamo pensato di radunare un po' tutto quello che facciamo in ambito video. Quindi abbiamo fatto documentari, lavori, abbiamo committenze anche di tipo più commerciale, anche perché, però in tutte queste lavorazioni noi cerchiamo sempre di mettere una firma, tra virgolette, cioè di dargli una particolare autorialità, comunque, un modo di lavorare che non è lo stesso, insomma, che in qualche modo, sì, potremmo dire ci distingue, ma diciamo cerchiamo di metterci un po' anima e corpo in tutto quello che facciamo noi, anche le cose più semplici. Cerchiamo di parteciparne in modo diretto, non solo attraverso il fatto tecnico di girarle, montarle o pensarle, ma anche di, insomma, caratterizzarle. Quindi questo ci porta comunque a prevalentemente occuparci di cose che ci coinvolgono anche da un punto di vista umano, come persone, come cittadini, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche questa strana sventura di essere tutte e due ossessionati dalla parola poetica. Diciamo io da sempre, lei anche, ma in modo ha fatto un percorso diverso dal mio, e per me, per quanto mi riguarda, questa ibridazione, se vogliamo dire così, di contaminazione di immagine e parola è sempre stata, diciamo, presente, sempre stata un'azione che ho cominciato a fare subito, quasi appena ho cominciato a fare questo lavoro. Già scrivevo, però comunque questa apertura verso l'immagine per me è sempre stata un richiamo molto forte. Aggiungerei anche il lavoro sul suono, perché una delle, diciamo, degli elementi base di entrambe le mie diramazioni è proprio il suono. La radice è tutta sempre legata alla captazione o la suggestione di un suono che genera a volte parole, a volte immagini, a volte tutte e due. Poi nel tempo questo processo ha avuto un'evoluzione. Disforme sta proprio a indicare questo aspetto non uniforme, cioè nel senso che ci sono proprio, soprattutto per questa caratteristica, abbiamo cercato sempre di mantenere, di non preparare niente prima, ma di affidarci un po' alla corrente, non facendo dello spontaneismo d'accatto, del semplicismo così che va tanto anche molto, no, controllato, tenuto sotto controllo, va comunque orientato, ma soprattutto per stare sempre in questa disponibilità all'ascolto di quello che succede, di quello che incontri, di quello che vedi, di quello che anche senti senza sapere di stare sentendo. Ecco, quindi qualcosa che, insomma, allarga un po', cerca di tenere aperte le antenne, cioè di tenere attive, attive antenne, di non accontentarsi subito di una risposta immediata o comunque di una seconda risposta, o di non entrare in formalismi o in modalità di repertorio, e cercare sempre di mettere in discussione quello che fai per tutti i motivi che posso, penso siano immaginabili per chi fa un po' arte, no? Quello di non rimanere ingabbiato in una sola forma, di non essere immediatamente per forza riconoscibile e collocabile da qualche parte, quindi al sicuro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo processo, che adesso spiego male, però è una cosa che non pensiamo, agiamo in questo modo, fa parte un po' della nostra natura, anche di persone, insomma, anche le nostre storie, anche le nostre biografie sono un po' così, sono un po' legate a questa continua, con questo continuo stato di percezione del mondo, di interazione con col mondo, e gli strumenti che usiamo sono quelli dell'immagine, del suono e della parola, che spesso è anche l'ultima ad arrivare. E chiaramente il tempo, l'esperienza ci ha comunque portato a perfezionarci anche tecnicamente, sempre di più a crescere, eccetera, eccetera, e quindi ad avere anche questo secondo conflitto, insomma, appunto proprio con il rischio sempre di diventare un po' autoreferenziali o subito, immediatamente collocabili, quindi insomma non riusciamo a star fermi da una parte. Io ho fatto tesoro della lezione di Antonio Porta, un grande poeta del secondo Novecento, insomma, che è scomparso proprio alle soglie dell'inizio del nuovo millennio, che appunto anche lui, poeta, critico, romanziere, scrittore, di drammaturgo, autore anche di una ricerca, afferiva al mondo della neoavanguardia negli anni 60, quindi sicuramente era già immerso in un clima di sperimentazione, di tentativi, insomma, di rompere gli schemi, le forme del linguaggio consolidate, però lo faceva in un modo, tra tutti i protagonisti, insomma, di quella stagione. Io ho sempre riconosciuto lui un grande insegnamento anche umano, insomma, un posizionamento filosofico, umano e artistico che mi ha sempre molto coinvolto, e lui proprio diceva: non riesco a risolvermi in un'unica forma, devo per forza capire quale forma è adatta a quel segmento che sto portando avanti. Quindi questa cosa mi ha influenzato moltissimo, prima ancora che facessi il mestiere del videomaker, tentativi di fotografia e tutto il resto. Poi io la faccio tanto lunga, ma in realtà uno dei veri motivi per cui mi sono messo a scrivere poesie è che ho scoperto molto presto di non saper disegnare, cioè proprio era per me impossibile disegnare, eppure con la musica ho fatto qualche approccio, ero soprattutto un grande ascoltatore, un grande navigatore fra generi musicali, eccetera, eccetera, tutti chiaramente tutti fuori moda o comunque di nicchia o di ricerca. Anche negli anni 80 c'erano delle scene veramente molto molto stimolanti, anche in Italia, però non ho trovato il metodo, la costanza di dedicarmi a uno strumento musicale, o comunque non è scattata la scintilla. La scoperta della poesia è stata una cosa successiva, mi portavo dietro questo legame anche col linguaggio rituale, comunque con io come molti della mia generazione abbiamo ricevuto un'educazione potentemente cattolica, quindi anche perché i luoghi di aggregazione, io sono cresciuto in un quartiere molto popolare di Roma, e quindi l'unico posto dove si stava un po' tranquilli era la parrocchia, quindi tu andavi lì e chiaramente usufruivi di tutta una serie di vantaggi, ma c'era lo svantaggio di avere un richiamo, comunque un compito di ascolto verso qualcosa che però mi affascinava profondamente, questo linguaggio della ritualità, quindi la poesia è cominciata un po' da quel, cioè liberare le parole da un compito che fosse predeterminato e farle mie in grado di poter raccontare le mie inquietudini, le mie problematiche, i miei dubbi, pronunciare le mie domande verso il mondo, un mondo che allora, dove vivevo io, era un mondo molto complicato. E da lì poi è scoppiata questa questa ossessione è esplosa e non mi ha più abbandonato. Insomma, poi dopo è arrivata il rapporto con la letteratura, tra virgolette, negli anni, ma diciamo che è arrivato dopo. E ancora per me questa divisione è molto netta, molto chiara. Un conto è quello che io sento e cerco di dire, mi confronto profondamente con quello che succede anche in campo letterario intorno a me, però cerco sempre questa altra forma che sia dove, dentro la quale posso riconoscermi e posso anche in un certo senso scomparire, fare spazio a quello che potrebbe venire dopo. E diciamo che cosa c'entra questo con disforme? Tutto, c'entra tutto. Zona disforme è la zona che abbiamo deciso di dedicare a questo ascolto degli altri, diciamo così, di sperimentare delle forme che possono essere contemporaneamente di fruizione, di divulgazione, di approfondimento, di sperimentazione intorno alla parola degli altri insieme alla nostra, perché chiaramente il lavoro sulle immagini per me è anche molto simile a quello sulla parola e sui suoni. Quindi è una sperimentazione che è cominciata molto tempo fa, c'erano già stati dei tentativi, degli esperimenti, l'idea di fare una rivista in video, insomma tante cose, tanti progetti che poi sono rimasti al palo. Io nel 2010-2011 mi sono ritirato per motivi biografici, diciamo, molto pesanti, mi sono ritirato nell'ombra da tutto, a fronte poi di un decennio precedente dove invece ero stato molto presente, molto attivo, molto organizzativo, eccetera, eccetera. E proprio in concomitanza, dopo 12 anni, in concomitanza dell'uscita non prevista di questo nuovo libro che ho fatto nel 2022, Macchine del Diluvio, ho pensato di tornare a proporre una modalità di interazione col mondo, tra virgolette, della poesia, cercando di ibridarlo con tutti gli altri mondi che nel frattempo avevo comunque conosciuto, intrecciato e incrociato. Quindi il mondo delle arti visive, il mondo della musica, anche perché in questi 12 anni di silenzio poetico io ho fatto altro, cioè per vivere, ma ho cercato di fare altro, soprattutto nel campo della realizzazione di documentari, di video, di progetti legati alle arti visive, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa è diventata, diciamo, un po', come dire, l'estuario di tutta una serie di input che adesso stanno cercando di trovare una forma dentro questa zona disforme, o stanno cercando di trovare delle forme provvisorie dentro questa zona disforme.
When the and the stars align with some kind of peace. I know I'm loved by you either way. Where did you go? You're going home. You're going home.
Stefano, sicuramente una delle cose che mi ha affascinato è stata appunto la rottura degli schemi in un mondo in cui tutti ci vogliono formattizzati, no? In cui ci vogliono all'interno di schemi, e soprattutto il raccontare, soprattutto il modo di esporre la poesia al di là degli schemi è una cosa che mi ha molto affascinato. Io tornerei un attimino indietro, alle prime due parole, in cui hai detto che Disforme era un progetto, un format. Poi ritorneremo su questa parola format in maniera, ti farò una piccola provocazione. E hai menzionato Carlotta Cecci. In cosa siete uguali? In cosa vi assimilate? Cosa vi somigliate? In che cosa siete differite l'uno dall'altro? A me la cosa che mi è balzata agli occhi, e adesso forse ha una spiegazione, tu dicevi che avevi difficoltà a disegnare, Carlotta invece è illustratrice. Quindi qual è stato l'anello di congiunzione fra di voi?
Allora, diciamo che anche lei è, come dire, una eternamente incompiuta come me, insomma, per tanti motivi, un po' perché a volte fai degli incontri strani nella vita e devi cambi strada e ti ritrovi nel sentiero sbagliato, un po' perché la vita, insomma, ci mette il suo zampino, quindi abbiamo incontrato tanti ostacoli, insomma, nei nostri prima di incontrarci. Diciamo che noi ci siamo conosciuti per merito delle sue fotografie. Io non sono mai stato un grande, vengo dal mondo dei blog, vengo dal mondo, cioè quando ho cominciato a fare queste cose con la poesia e tutto, non esistevano i social, perché noi avevamo, c'erano i primi blog, parliamo dei primi anni 2000, quindi c'è stata tutta un'evoluzione, tutto un passaggio. Poi ho provato a trasferire la nostra progettualità di quegli anni sui social, ma ho capito subito che non era il terreno giusto, quindi ho tenuto aperto questo profilo Facebook per un po', poi dopo, però in tempo per incrociare le fotografie di questa ragazza che fotografava a Roma, fotografava a Milano. Io non sono mai stato un grande, non ho mai interagito tantissimo, quindi mi metto lì e scrivo un commento su una sua fotografia, un suo autoritratto. Lei faceva questi lavori molto sull'autoritratto, oppure sullo street, fotografia street tra Roma e Milano, ed erano lavori enormi, cioè con quantità di immagini, però in questi suoi segni io ho trovato qualcosa che mi riguardava, cioè qualcosa che assomigliava molto a quello che io facevo con la telecamera, e quindi semplicemente è andato da lì in questo dialogo molto così, un po' eravamo amici su Facebook da un anno, ma io non lo sapevamo, insomma, cioè, sai quando fai quelle robe, no? Cioè, vai in automatico. Invece a un certo punto abbiamo cominciato, è lì che ci siamo incontrati. E io avevo capito subito che lei aveva delle potenzialità anche in video enormi, sotto questo aspetto, almeno per quelli che sono i miei parametri, naturalmente. E da lì, vabbè, poi ci siamo conosciuti, è nata la nostra storia d'amore, ci siamo sposati e abbiamo da subito cominciato. Lei non aveva mai preso una telecamera in mano, e un giorno mentre stavamo girando un documentario, tra l'altro abbastanza importante, cioè preso la telecamera e l'ho messa in mano e dico, gira. Dico, tanto più o meno la macchina fotografica, lei ha cominciato a girare chiedendomi alcune indicazioni tecniche, ma proprio e non avevo torto quando abbiamo cominciato a sviluppare queste immagini che sono state fondamentali per quello che stavamo facendo, per quel tipo di lavoro. E da lì poi abbiamo cominciato proprio a strutturare questo percorso che ha dato modo a tutte e due anche di maturare sui nostri sentieri, e credo che ci sia ancora molto da fare. fino a poter avere questa, come dire, temerarietà di progettare qualcosa che fosse soltanto nostro, cioè qualcosa che fosse proprio la nostra casa di produzione, tra virgolette, perché Disforme è proprio il nostro progetto di lavoro, diciamo. Detto Disforme, appunto, c'è la zona Disforme, che è quella zona dove andiamo a mettere le cose più incandescenti dal punto di vista proprio della ricerca, cioè qualcosa che non deve obbedire a nessuna committenza, a nessun ruolo, anche commerciale, no? Perché noi abbiamo tanti lavori e abbiamo anche delle committenze di tipo di comunicazione semplice, insomma, facciamo tante cose, ma quella zona è appunto la zona dove ci infiliamo per scoprire, da lì potranno venire fuori documentari, progetti di, non so, di installazioni video, insomma, è tutto un percorso. E soprattutto questa idea del format è strumentale, cioè, diciamo, è funzionale a questo, però non esaurisce tutta la questione di zona Disforme, diciamo, della zona Disforme. Zona Disforme, c'è anche questo progetto Risonanze, che è collegato al format, però sono delle monografie, delle piccole monografie dedicate a poeti che ci interessano in particolar modo, che cerchiamo a quel punto di interagirci con, nella modalità più classica, no? Dell'intervista, che poi non è un'intervista sulla loro poesia, spesso cerchiamo di parlare del mondo, insomma, della vita, e sempre questa scelta di essere comunque sintetici, brevi, stare in una brevità, cioè di stare in una brevità che di suo non è un valore, no? Perché io ho visto cose come te, penso, che durano ore, che sono... Mi ricordo ancora la prima volta che vidi il 2001 di Sera nello spazio, dove dormiva tutto il cinema e io ero lì da solo, incantato, con gli occhi spalancati, e avevo 9 anni, credo, 10 anni, una roba del genere. Però questa, soprattutto nella poesia, noi crediamo molto in questa idea di creare tracce, lasciare tracce, dare dei piccoli indizi con i quali una persona che si avvicina a quel poeta, a quella poesia, a quella lettura, possa in qualche modo entrare, no? dei varchi d'accesso. Cioè, secondo noi questo autore o questa autrice ha delle cose importanti da dire, nel modo con cui le dice e soprattutto per il contenuto che porta con sé, e creiamo un varco a modo nostro intorno, e anche un modo per raccontare il luogo dove vivono. Perché, per esempio, di quelli che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti 4 per ora, abbiamo raccontato a modo nostro anche il luogo. C'era Venezia, c'era Bologna, c'era Milano e Fano, perché un'autrice, Franca Mancinelli, vive a Fano. Quindi univa queste due nostre proprio desideri, insomma, anche di osservare i luoghi a modo nostro, quindi attraverso l'occhio della telecamera o della macchina fotografica. Insomma, questo un po' è stato il canale che ci ha, per tornare all'inizio della tua domanda, la cosa che ci ha fatto incontrare, ci ha fatto riconoscere sotto vari aspetti, insomma, anche soprattutto quello affettivo, sentimentale, che però portava con sé anche questa energia della visione, insomma, perché noi non facciamo video, insomma, noi guardiamo il mondo, ascoltiamo il mondo in questo modo Disforme, quindi, e rispondiamo a noi stessi, al mondo, attraverso la parola, attraverso le immagini, attraverso i suoni che cerchiamo di comunque continuare a raccogliere e a generare.
Concordo, Stefano, mi trovi totalmente d'accordo su quello che hai esposto, e questa parola Disforme anche che mi ha molto, da una parte incuriosito, da un'altra parte molto affascinato. Qui appunto questo modo Disforme di vedere la vita, di questi punti di vista differenti nel vedere la vita, un punto differente nel parlare di di poesia e parlare di se stessi dal proprio punto di vista, volendo darlo appunto a chi ti ascolta, a chi ti vede. Una cosa che mi sono chiesto vedendo i vostri video e spesso ascoltando soltanto i vostri video, perché noi facciamo radio e quindi spesso provo ad chiudere gli occhi e non guardare le immagini. Non è un'offesa nei tuoi confronti, Stefano, però ecco, allora mi sono chiesto, secondo me c'è un modo particolare di vedere ed ascoltare Disforme. Ognuno appunto dovrà trovare il suo modo. Ti faccio una domanda banale, però ti chiedo: quali sono le istruzioni per l'uso, per usufruire, anzi che brutta parola usufruire, per rimanere incantato da Disforme?
Allora, sicuramente c'è qualcosa che riguarda anche il modo in cui noi lo facciamo. Cioè, noi quando cominciamo a fare un video, una clip o qualcosa che entra nella zona Disforme, non sappiamo cosa stiamo facendo, non sappiamo cosa succederà. E non cerchiamo, questa è una piccola regola, l'unica forse che ci siamo dati, di non cerchiamo di non indurre i nessi tra parole, immagine e suono. Cioè, non vogliamo la didascalia, non vogliamo che un elemento sia al servizio degli altri due e viceversa. Cioè, il suono può essere suono anche fuori. Quel suono lì può avere la sua fisionomia, la sua personalità, il suo destino anche fuori da dentro, fuori da quel video. Lo stesso vale per le immagini, che sono sempre l'ultima cosa che di solito facciamo. È raro che noi si parta da un'immagine, poi partire da una suggestione visiva, perché però dopo devi cercare la cosa che assomiglia a quella suggestione visiva o che la richiama o che la ricostruisce in un certo senso. Però il punto di partenza è sempre, quasi sempre il suono. C'è la parola, le parole o la parola che sta bene vicino a quel suono, gli cammina di fianco, ma non è commentata dal suono e a sua volta non commenta e non descrive il suono. E lo stesso vale per le immagini. Quindi questi sono tre flussi che di tanto in tanto si toccano, si richiamano, ma si aprono sempre, possibilmente almeno nella nostra immaginazione, nella nostra concezione, si aprono sempre a una soluzione alternativa possibile, a qualcos'altro anche. Tant'è che più spesso, soprattutto nelle ultime cose che stiamo costruendo, l'immagine veramente cerca una sua autonomia ancora più pronunciata. E poi sai, l'immagine è un elemento strano perché è abitata e attraversata da forze diverse, soprattutto il tempo che l'immagine sta di fronte all'osservatore. Questo è determinante e spesso può non avere a che fare con la musica, no? Col suono. Invece a volte ha bisogno di avere a che fare con il suono, non per commentarsi l'un l'altro, però come se si scandissero, si restituissero l'un l'altro un tempo, no? A volte quando siamo dei passaggi più ritmati, dove riemergiamo in zone di magari più urbane, dove magari si vedono situazioni più riconoscibili, meno astratte o meno simboliche. Il suono ci serve proprio a far come un flusso, no? Dove insomma tu conoscerai sicuramente tipo il post rock, no? C'è questa regola del post rock del pianoforte. Io istintivamente, difatti, sono stato un grande appassionato quando sono usciti i primi veri, insomma, pionieri di questo genere, tra virgolette, genere Disforme, perché anche quello è un genere assolutamente Disforme. Questo flusso, questo tempo che ho imparato anche lavorando molto vicino a delle compagnie teatrali, dove tu non puoi urlare tutto il tempo perché dopo un po' non ti ascolta più nessuno, invece devi in qualche modo costruire, istituire un ritmo che conduca la persona all'interno del flusso e si senta partecipe, e quindi devi adoperare questi stratagemmi che sono sì, sicuramente stratagemmi quando diventano repertorio, ma sono delle esigenze anche tue, no? Cioè un desiderio tuo di entrare in quel flusso, di generarlo quel flusso che sicuramente per sua natura ha un andamento disforme, discontinuo, ha momenti di accelerazione e momenti di pausa, momenti di sospensione e rallentamento per poi rimontare. Se pensiamo alle opere di musica classica, no? Cioè anche quelle più conosciute, ci sono dei passaggi, dei tempi. Ecco, noi lavoriamo un po', uso una parola forse impropria, non proprio su quel modello, però abbiamo questa consapevolezza, insomma, del lavoro su. Quando a volte abbiamo prodotto delle cose veramente ridondanti, ma volevamo proprio che fossero ridondanti, quasi punk, no? Diciamo, quasi veramente aggressive, per poi dopo distendere tutto in una. Quindi tutto questo processo lo facciamo per non fornire la rispostina rassicurante a chi guarda. Cioè, ognuno porta via con sé un pezzetto, se lo riguarda, dice, cerca, se ne ha voglia, naturalmente. Quindi. Ed è il veicolo, secondo noi, più adatto per far sì che l'estetica che maneggi, che manipoli, sia veramente fonte di significati e di contenuti. Perché chiaramente tu hai un segno, stai parlando di immagine, quindi chiaramente devi avere, tra virgolette, un'estetica che però non vuole rispondere a nessun modello preconfezionato e vuole usarli tutti per generarne un altro possibile che sta in te che l'hai fatto, ma anche in lui o lei che guarda, perché tu non saprai, noi non sapremo mai dei nostri video, dei nostri suoni, che cosa hanno generato in te, magari che l'hai guardato da un punto di vista visivo tuo. Quindi questa educazione, tra virgolette, estetica, autoeducazione estetica, è una cosa che mi colpisce sempre quando ci arrivano dei feedback di un certo tipo, dove dicono, cioè, sono entrato in questa cosa senza capire veramente qualcosa, ma però ho sentito qualcosa che mi continua a interrogare. Questo significa che tu hai rotto uno schema, no? Lo hai incrinato, lo hai spostato un pochino, però hai fornito a quella persona la possibilità di ragionarci sopra e di ragionare quindi su tutto, su se stessa, sul mondo, sulla vita. Questo io credo che sia la funzione dell'arte. L'unica funzione che mi sento di poter dire cosa hai fatto al mondo, cercare di rompere le palle, non per il gusto di rompere, perché a volte si rompe per affermare qualcosa che è ancora più bloccato e consolidato e rigido di quello che c'era prima, no? A volte non mi accorgo di rompere delle cose, però mi accorgo di voler sempre disobbedire a qualcosa che mi vuol dire come devo fare. Va bene, lo ascolto, ne prendo atto, però c'è qualcosa che se sento in me una risposta a questa cosa, voglio provare a cercarla, a dargli una forma. E quindi questa modalità, questa dinamica genera per forza qualcosa di disforme, che già nell'atto che avviene, questo scambio è già disforme, no? E secondo me è anche una delle grandi forze della poesia, cioè se la poesia, che è un genere così debole, così fragile, così ormai alla portata di chiunque, tutti possono mettere due parole e confondersi con poetico, che è un'altra cosa, ok? La poesia è un evento del linguaggio che si nutre di tutti gli elementi che fanno sì che il linguaggio esista, no? Sia del bene il linguaggio. Quindi la comunicazione, il significante, il significato, il segno, cioè i silenzi, le pause, tutto. Quindi questo elemento del linguaggio, che da una parte è personale, intimo, si nutre del segno e anche della voce, ma anche del silenzio interiore, e cerca il contatto con un altro da sé. E questo, insomma, come può essere catalogabile in un canone o in centinaia di canoni istantanei, come spesso si può fare, soprattutto ultimamente, dove c'è questa ansia di dire sono il primo, sono il più bravo, il più affermato, il più importante, tutto il resto, che poi vai a leggere le cose, sembrano quasi tutte uguali, perché si cercano di somigliarsi per capirsi fra loro, no? Per assicurarsi in qualche modo, no? E io invece su questo sono un po' ostinatamente disobbediente, ecco, diciamo così. Una volta ero più incazzato, adesso sono più disobbedisco e basta, e mi diverto molto anche a disobbedire, non mi compiaccio, perché nella disobbedienza c'è anche una grande, a volte anche il rischio di una grande solitudine. Non mi compiaccio, però non posso farne a meno. Devo credere a qualcuno che mi dice qualcosa, cioè devo capire che questa cosa me la arriva anche attraverso un modello, anche attraverso una regola, anche attraverso una norma, ma soprattutto attraverso un tentativo di essere autentico. E quindi questa intensità io la cerco sempre. E quindi sì, insomma, è un po' un casino, cioè, però cerchiamo, anche questo fa parte di questa disforme, di questo sentimento disforme, perché è soprattutto un sentimento la nostra disformità.
Stefano, a questo punto mi hai illuminato in un certo senso. Disforme è anche il nostro ascolto, anche chi ti ascolta in maniera disforme. E mi hai davvero dato una risposta, e me l'hai dato con il tuo poco rassicurante, perché è vero, al primo ascolto di ogni episodio di Disforme, la prima cosa che si nota, che ho notato io, ti parlo della mia esperienza, non mi sono sentito rassicurato. Ha creato una certa agitazione dentro di me, ma non quell'agitazione che tende alla disperazione, sia chiaro. Un'agitazione che tende invece al movimento di pensieri. Tu ti agiti perché apprendi un qualcosa di diverso. Ti agiti perché hai appreso l'agitazione di chi sta raccontando, o la sicurezza, la tranquillità di magari sta raccontando, sta narrando una poesia, ma che a te mette agitazione, perché ti fa pensare, ti agita. E quindi ecco, un consiglio forse che posso dare, che ho fatto io, ho poi riascoltato l'episodio dopo, e via via il poco rassicurante diventava rassicurante, cioè partivo da appunto una posizione di agitazione, di non star fermo quasi sulla sedia, no? Volevo alzarmi, e spesso mi è capitato di ascoltare Disforme non guardando le immagini, ma camminando per la stanza, perché volevo dire cosa mi dicevo, non volevo guardare le immagini, non volevo essere influenzato dalle immagini. E quindi sono passato appunto dal poco rassicurante all'agitato, al sereno. Ed è per questo che ho detto che Disforme doveva andare anche in radio, perché mi piace quell'esperimento, che oltre che alle immagini che tu e Carlotta avete voluto dare, a me piacerebbe anche che chi ascolta Disforme in radio poi lo va anche a guardare in video, e poi magari lo torna nuovamente a riascoltare in radio per dare una propria immagine che possa essere conforme alla vostra oppure disforme alla vostra. Questa è una cosa che a me è piaciuto tanto, mi ha anche emozionato, devo dire, perché non capita spesso di ascoltare, vedere qualcosa e come dire, e trovare appunto questa agitazione in interiore. Quindi questo modo disforme che avete voi di raccontare è anche un modo disforme con cui arrivate alle persone, con cui noi vi ascoltiamo. Mi hai anche risposto su, mentre parlavi, hai parlato di opera, però ecco, non ti voglio mettere in bocca la risposta, ma so già che fuori onda ne abbiamo un po' parlato, e ti faccio una provocazione. una critica devo fartela. Vediamo se ti agito, se ti do un po', se ti tolgo la sicurezza anche a te. Disforme vuol dire di forma diversa, vuol dire differente, vuol dire non conforme. Allora la critica che ti faccio, perché chiamarlo format? Chiamiamolo disformat. Se volessimo dare un altro nome alla parola format, ecco, come lo potremmo chiamare? Presentiamo come disforma, disforme è che cosa? Con un'altra parola.
Allora, io sono d'accordo con te, anche perché all'inizio abbiamo faticato un po' a trovare un modo per definire questa cosa. Tu sai benissimo, facendo anche radio, che a volte devi dare delle indicazioni, devi renderti raggiungibile in qualche modo, no? Perché sennò le persone cominciano a chiederti, già ti chiedono tutto, anche se glielo scrivi a caratteri cubitali, ci vediamo a Piazza Dante, e ti chiamano, dice, dov'è che ci vediamo? Piazza Dante, scritto così. Quindi delle indicazioni raggiungibili, per poi magari rompere tutto, no? Quando entri lì, format è una parola tecnica, fondamentalmente, non significa nulla, così come non significa nulla in videopoesia, così come non significa nulla, forse, anche la parola video, se significa poco. Diciamo che dovevamo dare questa piccola indicazione di un segmento di quello che facciamo. Avevamo provato la parola opera, adesso la stiamo eliminando, perché adesso, per fare un po' di anglosassoni, visto che abbiamo qualche contatto all'estero, ci stanno seguendo dei festival che si occupano di poesie, video, arti visive e tutto il resto, allora stiamo cercando di capire come fare anche per tradurre in inglese quello che facciamo, perché sai, finché traduci un'intervista o un racconto è una cosa, ma quando devi tradurre la poesia è complicato. Io traduco un po', però insomma non sono, come dire, non mi fido per ora. E quindi stiamo usando questa formula, zona disforme, poetry, visual, sound, fine, o parola, visione, suono. Io sto ancora in questo dualismo se usare l'italiano o l'inglese. Però, insomma, cercando pian piano di eliminare la parola format, perché, vabbè, io poi mi sono formato in ambito televisivo, quindi questa parola è una parola proprio tecnica. Però, come dici tu, giustamente, è un po' una contraddizione. E forse questo giochino può essere anche interessante, perché il format sembra il pacchettino precotto, pronto, no? Che tu lo metti dentro il suo fornetto, dentro il suo contenitore, spingi il pulsante e lui fa quello che deve fare. E tu metti dentro il format zona disforme, dentro il suo fornetto, tutto ciò, fa cose diverse. Però è all'interno di qualcosa che, come dire, si mette in una rete di varie format. Si chiama format come si chiama, non so, qualsiasi forma televisiva, io non guardo più la televisione da anni, quindi non so più cosa c'è in TV, però immagino che lo chiamino format da un punto di vista tecnico. Quindi sì, c'è questa contraddizione, ma che è anche un po', forse è proprio legata alla natura disforme di quello che facciamo. È un format, quindi significa che ha una caratteristica di un tempo predefinito, ha dei segni all'interno che si richiamano riconoscibili, ha una linea estetica che comunque si identifica in un certo modo, e quindi ha un brand, ecco, diciamo, no? Come si usa dire adesso in queste parole intraducibili, però dentro a questo brand fa un casino, cioè si muove e non risponde mai allo stesso schema del secondo. Un secondo dopo è sempre diverso da un secondo prima, non sai mai cosa aspettarti, fondamentalmente. E questo è un gioco che può essere anche molto interessante, no? Dentro una forma riconoscibile o raggiungibile succedono cose imprevedibili. Poi dopo, sai, siamo nell'epoca dell'interrotta riproducibilità, quindi tu lo vedi, sai, a me piacerebbe a volte fare, all'inizio poi Carlotta giustamente mi ha ricondotto alla ragione, e ti piacerebbe farlo vedere una settimana e poi toglierlo. Non lo vedi, chi lo vuol vedere lo vede solo quella settimana, poi forse fra 10 anni, se siamo ancora al mondo, ve lo riproponiamo. Cioè dare questa, anche queste no? Queste disobbedienze dove tu devi essere invece sempre lì disponibile, presente 24 ore su 24, pronto a tutto, disponibile a tutto, raggiungibile da tutti, come quando si va a fare la spesa. Adesso se oggi non ci abbiamo, no, il supermercato aperto fino alle mezzanotte, cioè siamo nella disperazione, perché no, cioè, se i banconi delle merci non sono sempre pieni di quello di cui non sappiamo neanche se ne abbiamo bisogno, però c'è, e quindi siamo al sicuro. Ecco, questo diciamo che c'entra veramente tanto col modo con cui noi interagiamo anche artisticamente con i concetti, con i contenuti, con i segni. Quindi non lo so, da una parte sono combattuto molto anch'io di tenerla o no, perché però la parola opera diventava qualcosa di molto ottocentesco, novecentesco proprio, ma non tanto per il suono che evoca, perché è una parola bellissima, meravigliosa, ma anche proprio come modalità di difatti adesso noi stiamo lavorando ancora segretamente a un progetto più largo, sempre legato diciamo in qualche modo dal punto di vista della modalità di lavoro a Zona Disforme, e io vorrei chiamarlo opera, cioè opera video, no? Però ci saranno molti suoni, ci saranno anche parole, quindi che cosa sarà un lavoro proprio autoriale nostro, personale, no? più meno, diciamo, tra virgolette, non perché smette di avere relazione con quello che fanno gli altri, però ha qualcosa da dire suo come libro, no? Noi abbiamo fatto un libro dove è firmato da noi, quindi è totalmente autoriale. E quindi anche lì io vorrei chiamarlo opera. Ed è, sono molto, molto, come dire, abbastanza sollecitato a questa piccola, tra virgolette, provocazione, che forse capisco solo io, probabilmente, però è un po' questo, cioè, oggi no, un artista non può, può fare quello che vuole un artista, giustamente, però per forza di cose nasci ibrido, chi nasce oggi artista, tra virgolette, nasce comunque dentro un'ibridazione dei linguaggi, a volte anche molto interessante, a volte praticata anche con un certo accademismo, con una certa intenzione anche commerciale o comunque di potere, che dove tutto sta vicino a tutto, basta che apri qualsiasi pagina di un quotidiano oppure di un sito internet dove c'è la disperazione totale dei bombardamenti sulle scuole dei bambini, e subito sotto c'è la pubblicità della crema per il pollicione, oppure c'è una mezza nuda che ti dice che sei rifatta i seni da quella clinica lì. Cioè, questo è il postmoderno, sono gli esiti del postmoderno, secondo me, del tanto, no? Dal quale non lo so se siamo veramente del tutto, qualcuno dice che siamo usciti, ma non lo so, però noi ne siamo comunque imbevuti di questa modalità, di questo atteggiamento volto a ibridare, a intrecciare i segni, a non mettere subito qualcosa sul piedistallo, a dire questo è sacro, è intoccabile, è indiscutibile. Tutto è diventato discutibile, però bisognerebbe avere sempre gli strumenti culturali adatti per discutere qualcosa, no? E quindi credo che, insomma, visto secondo me l'analfabetismo veramente incancrenito della nostra comunità, non riesco a chiamarla società, perdonami, ma io mi viene da chiamarla comunità, o tentativo di comunità o idea di comunità, un alfabetismo anche che sta diventando anche un analfabetismo emotivo, affettivo, che si sente qualcosa solo per induzione, solo se qualcuno, solo se si riconosce il proprio sentimento all'interno di un sentimento più massificato, più condiviso, e non si capisce bene il motivo da cui, anche perché spesso le informazioni che ci arrivano sono informazioni di quarta, di quinta, di sesta mano, manipolate, ritrasmesse. Cioè, c'è tutto un sentito dire che ormai è invaso anche i luoghi che dovrebbero essere un pochettino più sicuri sotto questo aspetto. Quindi noi ci confrontiamo moltissimo anche con, in questa disformità che sembrerebbe il paradiso, no? Però non ci sentiamo a nostro agio. Quindi questa nostra disformità, tra virgolette, assume un carattere volontà di opposizione a questo modo di andare. Cioè, afferma comunque un'identità o una possibile pluralità di molteplicità di identità, però al prezzo di uno scavo e di una messa in gioco del proprio fare, del proprio sentire profonda, ok? Cioè la verità forse non esiste, esistono delle interpretazioni delle verità. Però, sai, se ci poniamo il problema della verità è che forse siamo alla ricerca di qualcosa davvero nel profondo, e questa ricerca, se è autentica, connota un'esistenza in modo determinante. E secondo me bisognerebbe essere disposti un po' a tutto per riuscire a percorrere fino in fondo questo sentiero. E quindi questa non è impacchettabile in nessun format tutto questo, però devi dare delle coordinate, perché altrimenti diventa un solipsismo, uno parla a se stesso, parla di se stesso, contro se stesso, con se stesso, fai tutto da soli, siamo già tutti bene o male isolati per benino, ognuno dentro le proprie ossessioni, dentro le proprie manie e convinzioni, quindi se attraverso quello che facciamo riusciamo a creare qualche agitazione, come dicevi prima, qualche agitazione, qualche messa in moto, no? Che dici, boh, ma qui succede qualcosa di diverso, qualcosa di strano, qualcosa che non ho visto prima, ma in realtà io non ho la pretesa di fare, noi non abbiamo la pretesa di aver fatto qualcosa che non esisteva prima, c'è tutta una lunga tradizione dietro a quello che anche noi stiamo cercando di fare, di cui siamo consapevoli. Ecco, questo recupero, tra virgolette, di un dialogo con quello che c'è stato prima di noi, credo che sia una necessità profonda di ognuno, non da insegnare, da trasmettere con i modi no, che conosciamo bene, insomma, celebrando o imponendo questo, ma proprio come esperienza. E quindi rimanipolare anche i materiali del passato, della tradizione, significa riportarli a una nuova esperienza, una nuova possibilità, una nuova disformità che diventa un nutrimento, potrebbe diventare un qualche nutrimento a una qualche agitazione che mette in moto, magari in una persona, in un giovane, in un anziano, in una persona, una domanda, riaccende una domanda o che forse non avrà mai una risposta, però intanto la pronunci questa domanda. E le domande, se sono pronunciate come si deve, ti mettono a nudo, sono peggio delle risposte, soprattutto quelle a cui non si riesce a dare una risposta sola, no? E quindi un po' questo mischione di robe che ho fatto adesso, scusami Giuseppe, però sta proprio un po' nelle fondamenta di quello che noi facciamo con la parola poetica, cerchiamo di fare con la parola poetica, con le nostre poesie e con le nostre immagini e con i nostri suoni. E mi piace questa cosa, sottolinearla sempre, che tutto è generato da un suono. Perché io mi ricordo che quando scrivevo le prime volte anch'io non riuscivo a stare fermo. Se leggevo una poesia di qualcuno che mi non riuscivo a star fermo, dovevo rispondere a questa cosa, dovevo in qualche modo trovare ogni cosa diventava una domanda, no? Mi accendeva qualcosa che durava magari anche mesi, tensioni che duravano anche mesi, domande che mi spiegava la vita, laddove tante esperienze si erano fermate a un'evidenza o si erano fermate a, non so, a un'incomprensibilità delle dinamiche anche interiori, anche solo con una parola, con un verso appoggiato lì che magari non per forza doveva avere un nesso, no, diretto. Quindi è una situazione molto complicata. Molto complicata, ma molto affascinante, molto affascinante, è una parola che odio, detesto profondamente, però è avvolgente, insomma, non ci avvolge. Quindi noi con Zona di Sfondo diamo anche sfogo alle nostre ossessioni in qualche modo, cioè, quindi non lo so, le rendiamo lì, le mettiamo lì a disposizione di altri per vedere se. Quindi non siamo soli, anche questo. Siamo proprio veramente così soli.
In un certo senso, ascoltando le tue parole, mi sento un po' disforme anch'io, perché ancora cerchiamo di mantenere...
Ma lo siamo tutti, alla fine lo siamo tutti disformi.
Sì, alla fine lo siamo tutti, no?
Tutti non siamo normali, siamo tutti disformi, siamo tutti ibridi.
Però a volte abbiamo paura di affermarla questa cosa, no? Di riconoscerci un po' di disforme, anzi si volesse un po' tutti catalogati, un po' uguali. Però
molto più sereni, tutti molto meno incazzati, tutto molto sicuramente meno razzisti e meno fascisti e meno eccetera eccetera.
Quello sicuramente. E quindi questo, per questa chiacchierata che ci siamo fatti oggi con Stefano, è un motivo in più per ascoltare Disforme in radio e poi prima magari guardiamolo su YouTube, che è la piattaforma su cui viene appunto distribuito, che brutta parola distribuito, però purtroppo abbiamo troviamo una parola diversa.
Divulgato,
quindi viene divulgato, ecco, su YouTube, e ovviamente poi troverete tutti i riferimenti sulle pagine, chiamiamole social, purtroppo non chiamate così, della nostra radio. Lo troverete anche sul palinsesto. Vi daremo tutti gli indirizzi esatti per poter raggiungere, ecco, Disforme, e speriamo di potervi dare un po' di agitazione anche a chi lo guarda e chi li ascolta. Comunque a me la parola opera, a me piace, quindi è sempre è sempre stata una parola che mi ha sempre affascinato. Chiudo con una cosa, perché mi è venuta in mente la parola di un mio amico a cui ho fatto vedere ad ascoltare Disforme. Io ho dato la mia di risposta. Dopo che ha finito di guardare non ricordo adesso quale puntata era, a un certo punto mi ha detto: però sarebbe bello anche che la poesia si potesse toccare. Io ho risposto distinto, ho detto: non lo so, forse nel momento in cui tocco la poesia non è più poesia, per quanto mi riguarda. Vorrei invece la tua di risposta.
È una sollecitazione interessante, mi è già venuto un paio di idee immediatamente, però sì, diciamo che l'entrare in una qualche profondità, no? In una qualche condivisione con quella parola, cioè dipende dal modo in cui si legge la poesia, no? Perché se si legge la poesia per capirla, per tentare di capire che c'è scritto, a volte c'è una poesia anche più, come dire, più raggiungibile sotto certi aspetti, più trasparente. Però se la tua funzione è quella di uscire da quella lettura con un senso, con un significato, è complicato perché molta poesia viene anche scritta in questo modo, anche per darti, no, come dire, delle sicurezze, tra virgolette, come molto teatro, come molta musica, come tante, che sono spesso quelle più che il mainstream, come lo chiamiamo con un'altra parola terribile, riconosce più facilmente, magari premia e magari celebra. Diciamo che se tutti ci sono dei poeti, tipo, mi viene in mente sempre questo colosso che è Paul Celan, che conoscendo anche la sua vicenda biografica, tra virgolette, e leggendo la sua poesia, tu non sai, sei disorientato totalmente, no? C'è un'oscurità o una lucentezza talmente forte che ti abbaglia, che ti fa perdere ogni riferimento, soprattutto se riesci a leggerlo in lingua originale anche. E quindi ricondurre a un'obbedienza, come dire, immediatamente a una risposta immediata al senso che cerchi attraverso quella lettura diventa impossibile, a meno che tu non ti affidi alla densità dell'evento linguistico, cioè dove tu a un certo punto queste parole non le leggi come se fossero, tra virgolette, una preghiera, no? O un modo particolare anche di pregare, ma non questo, non una qualche divinità, ma entrare in quella tensione dove ti possono condurre solo quelle parole lì, e cominciare a lasciare, a non decidere nulla, se non raccogliere quello che quella parola e quelle parole, quell'intreccio ritmico, no? Perché lì non c'è solo la parola, ma c'è proprio anche, come in tutta la poesia che funziona, tra virgolette, diciamo così, dovrebbe fare, cioè quel particolare andare a capo, quel particolare ritmo che funziona, che ti scardina questo bisogno di avere un significato da recuperare, da conservare, ma ti deve innescare una tensione, un'agitazione, una commozione, un qualcosa, okay, che ti fa partecipare a quello che tu stai leggendo. Poi la poesia è anche voce, non è soltanto segno, e questo è importantissimo, soprattutto nella nostra tradizione. La poesia nasce orale, cioè, quindi viene poi copiata a mano, come dire, viene dettata, no? E quindi, sai, questo è questa chimica particolare, è quello che tu devi essere disponibile ad affidarti a questo ascolto, a questa densità, anche silenziosamente. Anche io, le mie letture, ci sono libri che leggo da anni, lo stesso libro, magari l'autore l'ha scritto anche tre, per dire, però ogni volta ti racconta come quell'intreccio, quella parola non ha tempo, cioè quella parola lì, quelle parole lì stanno lì e stanno lì per sempre, e ogni volta, a seconda della tua esperienza di vita, della tua età anche, farai un'esperienza sempre diversa. Quindi, sai, la poesia è l'ente più disforme che io abbia mai incontrato nella mia vita, molto più del video, forse anche più della musica sotto certi aspetti, perché rispetto alla musica è più fragile la parola poetica. E quindi questa fragilità è assolutamente bisognosa di disformità per sopravvivere. E quindi è l'unico modo per toccarla, probabilmente, è quello, cioè entrare in quella densità interiore tua che ti mette in uno strano collegamento con quelle parole, con quella vicenda, con quell'autore o soprattutto con quei versi, che ti riguardano, ma non riguardano solo te, riguardano anche lui che l'ha scritto, ma riguardano probabilmente un sentimento del mondo, un sentimento del tempo, che non senti di condividere, ma non sai bene con chi e non sai bene perché. E quindi ti rimane questo segmento aperto che pian piano la vita forse ti aiuterà a incanalare da qualche parte, anche in qualcosa di cui tu non sei consapevole, magari in un gesto verso un'altra persona, un gesto verso tuo figlio, un gesto verso la tua compagna, il tuo compagno, in qualcosa che in quel giorno si è comportato diversamente dal solito rispetto a prima nella tua vita. Questo la poesia lo fa, l'ho visto fare, mi è accaduto a me, l'ho visto accadere, al di là di tutte le varie questioni, antologie, scuole, accademie, canoni, tutte le questioni viste, dibattiti culturali, per uscire un po' una volta per sempre dalla sociologia della poesia, cioè credo che vada assolutamente, ci si debba fidare un po' di più di questa matrice originale della poesia, comunque nei poeti autentici, e ce ne sono tanti, soprattutto anche in questo momento, in questo tempo nostro, ci sono veramente molti di poeti veramente forti, giovani, meno giovani, ma la poesia non ha tempo, quindi non scade mai, insomma, ecco. Quindi per toccarla bisogna entrare, secondo me, in quella, cioè spogliarsi un attimo delle proprie aspettative, entrare in quella densità e vedere se avviene questo contatto.
Grazie Stefano, grazie davvero per questa proficua, bella e a volte poco rassicurante chiacchierata che abbiamo fatto, che mi lascia tutt'altro che sereno. E mi, ancora una volta, ecco, riuscirà a darmi quell'agitazione che mi accompagnerà per tutta la giornata. E non mi resta altro, quindi, appunto, che ringraziarti, che ringraziare chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. Non abbiamo avuto un tempo radiofonico, noi dovevamo collegarci per pochi minuti e abbiamo tirato quasi un'ora, e avrei altre domande da farti. Ecco, magari Stefano, di tanto in tanto noi ci ribecchiamo una, due, tre volte all'anno e si fa una chiacchierata anche su.
Noi stiamo tra l'altro per cominciare la seconda stagione, pubblicheremo, e anche in questo saremo disformi, non chiameremo stagione 2 episodio 1, ma andremo avanti con la numerazione, siamo fermati alla puntata 13, poi ripartiamo dalla 14, va bene, seconda stagione, ma ripartiamo con la numerazione di prima.
Va bene così, Stefano ti prende in parola.
Sì, con anche delle novità, perché abbiamo pensato di cominciare a inserire dei frammenti ragionati, tra virgolette, non da noi, ma dove mettiamo un po' in relazione varie menti intorno a dei temi più generali. In questo momento partiremo con l'esperienza, con il rapporto fra poesia ed esperienza. E sono arrivati dei contributi veramente interessanti, molto interessanti, perché in tempi più o meno, anche quelli non nette divisioni radiofoniche, ma parliamo di 3-4 minuti, costringere qualcuno a darti una sua lettura del tema è molto interessante, e su questo pure abbiamo giocato con suoni e immagini. Quindi in quel caso lì, in quel frammento, quei segmenti lì, saranno le parole, non sono le parole a essere, non dico generative, perché non è che generano loro le immagini, però in una qualche forma c'è questi nessi incrociati, anche casuali a volte. Vedremo che cosa, è un esperimento, quindi vedremo se, come andrà.
Va bene, grazie Stefano. Ovviamente, quindi, dopo questa chiacchierata, quindi non c'è altro che ascoltare Disforme su Radiograd, poi vi diremo quando, come, in che maniera potete ascoltare appunto Disforme. Vi inviteremo a farlo ovviamente su YouTube. Quindi ecco, prepareremo, a questo punto facciamo una, chiamiamola tra virgolette, una stagione preparatoria su Grad, per poter poi fare vedere ed ascoltare chiamiamola nuova stagione, dai, così diamo format per le persone, diamo una sicurezza, ci sarà una nuova stagione invece per Disforme. Va bene Stefano, io davvero ti ringrazio, ti prenderò in parola perché tanto in tanto ti chiamerò. Così ci facciamo anche per me stesso, è stata una seduta. Come è andata lo psicoterapeuta? È stato per me. Mi ho ascoltato, mi hai rassicurato su alcune cose, mi hai invece agitato su altro. Ma è bene che sia bene così. E mi è piaciuto molto il tuo essere disobbediente, perché io penso che quando si arriva ad un certo punto della vita, non che si è né vecchi né maturi né saggi, perché penso che avremo la testa, non lo so, forse ferma ancora quando avevamo 6 anni, perché forse per far poesia a volte bisogna ancora tornare bambini per poi esprimerle con parole e sentimenti da adulti. Mi è piaciuta molto la tua parola disobbediente, dicevo, perché poi a un certo punto della vita io penso che si possa scegliere con chi stare, e quindi disobbedire e soprattutto avere quella velleità di non piacere a tutti. Posso anche non piacere, va
forse,
bene
così. Forse disobbediente, ma sicuramente non consenziente a priori, comunque disobbediente e non consenziente, così per avere sempre comunque a portata di mano il dubbio,
che fa sempre. Sì. Quello sì. Ok, grazie mille Stefano, grazie te, davvero, grazie. Davvero tante grazie.
Silence.